Allora riprendiamo e concludiamo la riflessione sulla parte più difficile del Vangelo di Luca, che incominceremo a leggere non domenica prossima. Cominceremo a leggere il Vangelo di Luca, ma non cominceremo a leggere il Vangelo dell'infanzia, lo leggeremo più avanti, e poi tutto il periodo natalizio leggeremo i brani che vi avevo distribuito, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Sono i brani più difficili, ve ne siete resi conto, e quello che diciamo per il Vangelo di Luca questa sera vale anche per il Vangelo di Matteo, anche se noi non lo prendiamo in considerazione, per i primi due capitoli del Vangelo secondo Matteo. Non possiamo, come ho già detto, leggere, commentare e spiegare i singoli brani, i singoli episodi dei primi due capitoli del Vangelo secondo Matteo, ma diamo solo alcune indicazioni di carattere generale che servano a comprendere nella sua globalità questa parte del Vangelo. Richiamiamo quanto abbiamo detto due settimane fa, che è richiamato lì all'inizio della scheda. Abbiamo introdotto il Vangelo dell'infanzia secondo Luca, passando in rassegna i diversi interrogativi che questi brani suscitano. Se uno non legge con attenzione e segue la forza dell'abitudine, è difficile che sia raggiunto da questi interrogativi, ma se si legge con calma e si riflette sopra queste parti del Vangelo di Luca, come quelle di Matteo, dicevamo, non possono non sorgere interrogativi circa il senso di quanto Luca ha scritto. Se poi teniamo presente ciò che sta appena prima, cioè il prologo che abbiamo spiegato e commentato, secondo il quale Luca aveva intenzione di esporre fatti realmente accaduti e ha fatto ricerche per accertare, per documentarsi, per verificare quanto doveva scrivere, noi ci troviamo appunto di fronte a degli interrogativi non di poco conto, che dicevamo la volta scorsa, riassumavamo così: la peculiarità del Vangelo lucano delle origini suscita una serie di interrogativi. Quale attendibilità storica hanno questi racconti? Si tratta di narrazioni edificanti o di narrazioni di fatti realmente accaduti? Si tratta di aneddoti arricchiti con tratti folcloristici e leggendari o hanno attendibilità storica? C'è alla loro base un nucleo storico, almeno se non tutto quello che si racconta? Con quali criteri arrivare a precisare qual è questo nucleo storico che è contenuto nei primi due capitoli? E dicevamo, introducendoli con l'incontro di due settimane fa, che le domande sono anche suscitate dal fatto che questi due capitoli sono stati scritti più tardi, fanno parte del Vangelo di Luca e del Vangelo di Matteo, ma si sono aggiunti all'annuncio di Gesù Cristo, che fin dalle origini, fin dal discorso di Pietro il giorno di Pentecoste, fin dai discorsi di Paolo in tutto il suo peregrinare nell'Asia Minore e in Grecia, non si prevedevano, non faceva parte dell'annuncio cristiano il riferimento alla nascita di Gesù e alla sua infanzia, ai fatti che qui sono raccontati. Non ne parlavano lo stesso evangelista Marco, che pare essere il Vangelo più antico, scritto per primo, non tratta di questi episodi. Incomincia con il battesimo di Gesù, comincia con il titolo, inizio del Vangelo secondo Marco, inizio del Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, punto. In quei giorni Giovanni Battista era al Giordano, eccetera. Allora, anche questo è un motivo di difficoltà e fonte di interrogativi. Perché nel Vangelo di Marco non c'è? Perché nella predicazione degli Apostoli, così come ci è riferita dal Libro degli Atti, non c'è? Perché Paolo non parla mai di questo e riassume tutto questo discorso della nascita e dell'infanzia di Gesù con nato da donna? Nato da donna è già detto tutto, secondo Paolo. E abbiamo visto appunto i tentativi di spiegare, la volta scorsa, poi riprendiamo il discorso di oggi, i tentativi di spiegare o di trovare una spiegazione a questi capitoli di Matteo, e noi consideriamo quelli di Luca, si eliminano i passi problematici. E quando non si riesce a capire, quando non si riesce a accertare la storicità, alcuni studiosi in passato hanno detto sono spuri, non sono degni di fede, sono stati aggiunti, sono racconti edificanti, non si devono considerare come fatti storici quelli narrati in questi capitoli. Oppure un'altra critica, l'appello all'inverosimiglianza, perché se si guarda al racconto e si esclude l'intervento di Dio in maniera straordinaria o miracolosa, si dice che sono inverosimili, non può succedere che una donna generi un figlio senza concorso di uomo, non può succedere, eccetera, tutto quello che si dice, che dei pastori di notte vadano a onorare il figlio di Dio, che non può succedere che dei magi partano dall'Oriente e arrivino a Betlemme e onorino in quel bambino il figlio di Dio, non può succedere che un re uccide e stermini tutti i bambini da due anni in giù, non può succedere, quindi sono inverosimili e quindi non sono degni di fede. Oppure, ci avviciniamo alla nostra riflessione di stasera, oppure si dice che questi due capitoli, non dico più adesso anche quelli di Matteo, ma vale anche per Matteo, che questi due capitoli sono storici, ma in un modo diverso da come noi intendiamo la storia. E si dice che sono più teologici che storici. Perché? Perché non si raccontano fatti da intendersi come realmente accaduti, almeno tutti, ma si offre una interpretazione della vita, della nascita e della crescita di Gesù a partire dalla sua risurrezione. Cioè Luca e Matteo hanno proiettato a ritroso la luce della risurrezione sui fatti del concepimento, della nascita e dell'infanzia di Gesù, e non tanto con l'intento di raccontare le cose così come erano veramente accadute, ma con l'intento di sottolineare la grandezza, la straordinarietà, la divinità di quel bambino che si è rivelata, che si sono rivelate alla fine con la sua risurrezione e che non erano evidenti quando è stato concepito e quando è nato. Quindi avremmo una interpretazione teologica a partire da un fatto avvenuto alla fine della risurrezione di Gesù, difatti che è difficile stabilire se siano accaduti veramente o meno. Eravamo arrivati qui e adesso vediamo cosa si può dire per una corretta interpretazione di questi due capitoli. Senza, dicevo, che noi esaminiamo adesso tutti gli episodi che li compongono e senza prendere posizione nei confronti di ciascuno, ma con l'intento di arrivare a dire qualche criterio di carattere generale. Allora, prima di tutto, se paragoniamo i nostri racconti, la sobrietà, il primo criterio, che è indice di verità, di veridicità, se noi paragoniamo questi nostri racconti agli innumerevoli racconti dei cosiddetti Vangeli apocrifi, quelli che si leggevano quando eravamo piccoli elementari sul sillabario, ce li facevano leggere almeno ai miei tempi, ma io sono ormai vecchio. Se paragoniamo i nostri racconti a quelli contenuti nei cosiddetti Vangeli apocrifi, potremmo definire i primi come un presepio francescano, la sobrietà del racconto, senza orpelli, sviluppi, aggiunte, senza sottolineare la straordinarietà, senza insistere sulla miracolosità degli avvenimenti, ma raccontandoli così come sono avvenuti, ma sempre a partire dalla convinzione che quel Gesù che è nato è risorto. Ecco, ha un presepio francescano. Se invece ci riferiamo ai Vangeli apocrifi, lo possiamo paragonare a un presepio napoletano. È un modo di dire, se qualcuno è andato a vedere i presepi napoletani o è andato nel quartiere di San Gregorio a Napoli, si rende conto di cosa voglia dire presepio napoletano rispetto al presepio francescano. Il presepio francescano è Giuseppe e Maria, il bue e l'asino, qualche pastore e i magi. Invece il presepio napoletano è una pletora di personaggi, anche Berlusconi era andato a finire nel presepio. Quando sono andato via a Napoli c'era anche la statua di Berlusconi, cioè, ogni anno aggiungono statue a questo presepio. Poi tutti i negozi, tutti i laboratori che si muovono, eccetera. Questo è il se noi teniamo presente i Vangeli dell'infanzia di Luca e di Matteo e i racconti dei Vangeli apocrifi, ci troviamo davanti a questa diversità radicale. La sobrietà, la nudità, l'austerità, la semplicità del racconto di Luca e di Matteo e la pletora di aggiunte, di sviluppi, la sottolineatura della straordinarietà, miracoli che si ripetono, Gesù bambino, plasma gli uccelli, soffia il favolare, oppure fa morire quelli dei suoi amici che non lo trattavano bene, perché fa anche le vendette questo Gesù dei Vangeli apocrifi. Quindi, se paragoniamo i nostri racconti a quelli apocrifi, potremmo definire i primi come un presepio francescano e i secondi un presepio napoletano. Sobri ed essenziali testi evangelici, molto colorati e spumeggianti di particolari quelli tardivi. Mancano infatti a Matteo e a Luca abbellimenti, esplicitazioni illustrative, narrazioni descrittive o introspezioni psicologiche che attirano l'attenzione sui personaggi. La sobrietà è uno dei più convincenti indizi di verosimiglianza. Non è sufficiente, ma è già un indizio di verosimiglianza. Una seconda linea orientativa che porta a leggere questi testi come testi che hanno un fondamento storico è, diversamente da altri, è quella che qui l'autore che ho copiato chiama Concordia Discourse. Dicevamo l'incontro precedente che se mettiamo a confronto i Vangeli di Matteo e di Luca dell'infanzia, vediamo che ci sono numerose differenze, e cioè Matteo riporta un materiale che è circa un terzo di quello di Luca. Le genealogie sono totalmente sono diverse, una parte da Abramo e l'altra parte da Adamo. Il materiale si presenta diverso e difficilmente conciliabile. Matteo parla dei magi e della fuga in Egitto, dei bambini di Betlemme. Luca invece parla dei pastori, di Simeone e di Anna. Matteo distribuisce il materiale su un arco cronologico che interessa la primissima infanzia. Luca arriva fino a 12 anni. Il tono generale di Matteo è drammatico e perfino tragico. Questo bambino è perseguitato fin dalla sua nascita. Ma Luca invece no. Matteo cita la scrittura in modo esplicito, mostrandone la realizzazione nella vicenda di Gesù. Cioè, le profezie e le vicende del popolo ebraico prima di Cristo trovano realizzazione nelle vicende di Gesù, e Matteo lo esplicita, dice come dice la scrittura, eccetera, perché si realizzasse ciò che dice la scrittura. Matteo manifesta uno spiccato interesse per Giuseppe, mentre Luca lo ha per Maria. Il Tempio occupa in Luca un posto di rilievo, citato all'inizio con Zaccaria, in occasione della presentazione di Gesù alla fine, quando Gesù viene ritrovato. Niente di tutto questo in Matteo. Nazareth è luogo di partenza della famiglia per Luca, luogo di destinazione per Matteo. Allora, ci sono queste discordie, divergenze. E però, ecco, gli studiosi dicono, nel confronto tra i due evangelisti, tra i due Vangeli dell'infanzia, noi troviamo una concordia sulle cose più importanti. I genitori portano i nomi di Maria e Giuseppe. Hanno concluso la prima fase del matrimonio ebraico, ma non vivono ancora insieme, perché erano nella fase che va dalla promessa di matrimonio, già impegnativa, al punto che se uno dei due aveva rapporti sessuali con altre persone, con altra persona diversa dalla promessa sposa, dal promesso sposo, era considerato adulterio. Però sono nella fase in cui non è ancora iniziata la convivenza. Giuseppe appartiene alla famiglia di Davide per tutti e due. Un annuncio angelico prepara la nascita per tutti e due. Il nome di Gesù è suggerito dall'angelo per tutti e due. Gesù è presentato dall'angelo come il Salvatore per tutti e due. Il concepimento avviene senza la collaborazione umana per tutti e due. Il concepimento è opera di Spirito Santo per tutti e due. La nascita ha luogo quando i due hanno completato la seconda fase del matrimonio ed hanno quindi iniziato la coabitazione. La nascita avviene a Betlemme. La nascita è posta cronologicamente in relazione con Erode il Grande. Il bambino cresce a Nazareth. Per cui gli studiosi dicono che, al di là delle discordie o delle diversità, delle divergenze, la sostanza dei due racconti è concorde. Chiamano questo concordia discors, una concordia con discordie. Ma più che il titolo e le osservazioni che stiamo facendo, interessa dire che gli evangelisti, i due evangelisti e i padri della Chiesa, i padri, i subapostoli, la generazione successiva a quella degli apostoli che comprendeva gli evangelisti e la generazione successiva a quella degli evangelisti non erano così stupidi da non vedere quelle discordie che noi vediamo. Cioè, non è che noi siamo intelligenti rispetto a loro e leggiamo e diciamo ma ci sono delle cose che non vanno d'accordo. Le vedevano anche loro e non si sono mai preoccupati di risolverle, di eliminarle, e neanche di dire quindi non raccontano fatti storici questi testi, ma di dire che c'è una ricchezza nel riferire i fatti che deriva da due punti di vista diversi, da due sottolineature diverse, da due accenti diversi, che dipendono dall'intento dei due evangelisti e dai destinatari del Vangelo. Quindi le divergenze un po' troppo, le discordie tra i due testi esistevano, venivano viste e percepite, non si cercava di risolverle o di esserne scandalizzati e si riteneva che era una ricchezza questo, non un problema. Matteo e Luca concordano in generale su alcuni personaggi, luoghi, tempo e specificatamente sui dati essenziali. I padri della Chiesa, che non erano ingenui né fideisti né tantomeno facevano una lettura di tipo fondamentalista, sapevano che le divergenze non devono essere forzate nell'uniformità. Nel rispetto della discordia cercavano a un livello superiore la concordia, convinti che lo Spirito Santo ispiratore aveva permesso e voluto le differenze. Queste sono storicamente imputabili a fonti diverse e al loro inserimento in contesti evangelici propri e non infirmano, anzi confermano la storicità. Se avessero ritenuto difficoltà alla storicità queste differenze, le avrebbero risolte. E una terza pista, questa è la più importante, asserire che il racconto è fatto alla luce del Cristo risorto, di Cristo pasquale, non significa pronunciare un verdetto contro la storicità dei racconti, ma significa mettere in risalto la prospettiva da cui sono partiti i due evangelisti Matteo e Luca. Non erano preoccupati di raccontare i fatti così come erano avvenuti, ma erano preoccupati di raccontare fatti dai quali emergeva ciò che Gesù Cristo si sarebbe rivelato. In altre parole, è il racconto di una progressiva rivelazione che non incomincia quando Gesù va al Giordano a farsi battezzare da Giovanni, ma che incomincia quando nasce, già nella nascita ci sono i germi della divinità di Gesù, della sua rivelazione futura come figlio di Dio e fratello in umanità, della passione e morte che questo bambino, una volta cresciuto, dovrà affrontare. Cioè, la lettura, la narrazione, meglio, dei fatti della nascita e dell'infanzia di Gesù è fatta con l'intento di evidenziare progressivamente chi è Gesù, non di raccontare Betlemme, eccetera, eccetera. Non era questa la loro preoccupazione. Lo scopo che preclude il valore storico. Ora, lo scopo degli evangelisti è prettamente teologico. Lo lascia intuire Luca nel prologo del suo Vangelo, il famoso prologo che abbiamo commentato. Lo esplicita Giovanni alla conclusione del suo Vangelo, che spero ricordiate. Ci sarebbero ancora tanti fatti che Gesù ha compiuto e tanti segni che Gesù ha dato, ha lasciato, che non stanno scritti in questo libro. Questo che è stato scritto perché voi crediate e abbiate la vita. Questa è la conclusione del Vangelo di Giovanni, ma sta questa intenzione all'inizio del Vangelo di Luca e di Matteo. Si può quindi affermare che Matteo e Luca riportano le vicende di Gesù lette dalla comunità primitiva con gli occhi della fede nel Cristo Signore. La stella, l'uccisione dei bambini a Betlemme, la fuga in Egitto, in Matteo, la visita di Maria e Elisabetta, la presentazione al Tempio, lo smarrimento di Gesù, in Luca, sono fatti accaduti. I magi, i pastori, Simeone e Anna sono personaggi reali. Nella trama evangelica, fatti e personaggi prendono contorni più ampi e significato più profondo perché vengono connessi con tutta la storia di Gesù e con quella dell'Antico Testamento. Di tutto questo, secondo un collaudato metodo di Gesù inaugurato con i discepoli di Emmaus, si fa una lettura cristiana che gode della luce piena della Pasqua. In pratica, Luca e Matteo avrebbero fatto ciò che fece Gesù andando ad Emmaus, quando si è affiancato ai due delusi per quello che era successo, per la speranza che era svanita, e si mette a istruirli, a fare loro una istruzione, una catechesi, e a spiegare loro che tutto ciò che era successo era contenuto nelle vicende che precedevano Gesù. E così, cominciando dall'Antico Testamento, spiegò loro tutta la sua vita e soprattutto tutta la sua passione e morte, riscaldando loro il cuore, come dice il Vangelo di Luca. Così hanno fatto Luca e Matteo, raccontando gli eventi del concepimento, della nascita e della crescita di Gesù. Gli evangelisti, a nome della comunità, scrivono una storia teologica, o se si preferisce una teologia della storia, perché aiutano il lettore credente a scorgere negli avvenimenti il disegno divino che tutto orienta verso Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Da Lui, con Lui e per Lui prende senso tutta la storia degli uomini. La nuova comprensione che gli evangelisti hanno di Gesù non li conduce ad alterare la storia o a creare fatti nuovi, ma li porta a presentare i fatti della vita di Gesù nella luce più piena che proietta su di essi la risurrezione. È potuto così accadere che fatti di per sé di scarso rilievo siano presentati come particolarmente significativi, o che la convinzione che la Sacra Scrittura sia profezia di Gesù possa aver influito sulla redazione della storia evangelica. Per cui, riassumendo, e poi leggeremo la conclusione, siamo di fronte a dei racconti di carattere storico con intento cristologico o teologico. Il Vangelo lucano delle origini si presenta come una narrazione unitaria e coerente, incentrata su personaggi ed eventi concreti. In altri termini, i racconti di Luca non sono subordinati al commento attualizzante ed edificante di uno o più testi biblici. Inoltre, l'autore del terzo Vangelo inserisce il racconto degli eventi in un contesto storico preciso. È quello più attento a inquadrare, anche se poi gli inquadramenti fanno nascere altri problemi, perché non corrispondono esattamente ai tempi e ai luoghi dell'epoca, così come la storiografia successiva ha precisato. Però l'intento di Luca è quello di evidenziare che siamo di fronte a fatti storici realmente accaduti in un luogo preciso, in un tempo preciso. Nell'intento dell'autore del terzo Vangelo, espressa chiaramente nel proemio a tutta l'opera, il Vangelo delle origini non è una raccolta di episodi edificanti o la drammatizzazione di verità religiose o di ideali etici, ma è un racconto storico. La questione più seria, e qui non voglio scandalizzare nessuno, ma dico quello che si legge, la questione più seria è quella di stabilire quanto di storico in tutti questi racconti, negli episodi che compongono i Vangeli dell'infanzia di Luca, quanto di storico c'è e quanto invece di interpretazione teologica degli eventi. Allora, voi troverete qualche autore che dice che l'episodio di Magi non è realmente accaduto. Troverete qualche autore che dice probabilmente la visitazione non è accaduta. Qualche altro dice no, la visitazione è accaduta, forse sono i magi che non sono accaduti. L'evento di magica è stato una interpretazione. Luca voleva dire che la nascita di Gesù è per tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti i luoghi, e non soltanto per i pastori del popolo ebraico, e allora ha messo insieme questo episodio che dei magi vengono dall'Oriente, questo è Matteo, non Luca, vengono dall'Oriente, eccetera. Allora, il problema è di stabilire, ma tutto ciò che dicono questi evangelisti attiene alla storia o attiene all'interpretazione teologica dei fatti di cui non si dice molto precisamente il luogo, il tempo, eccetera. Ora, alcuni autori spingono la interpretazione teologica fino a oscurare l'aderenza alla storia, e però adesso recentemente sono un po' di più gli autori che riconoscono in tutti i fatti narrati un nucleo storico. Io sono andato a leggere anche oggi pomeriggio, a rileggere il libro di Benedetto XVI, L'infanzia di Gesù. Anche l'episodio di Magi, secondo Benedetto XVI, avrebbe un nucleo storico. Però il problema per noi non è di stabilire con precisione dove finisce la storia e dove incomincia l'interpretazione. D'altra parte, la narrazione lucana non è assimilabile a un resoconto protocollare o cronachistico della nascita di Giovanni e di Gesù e degli avvenimenti connessi. Vi sono troppe lacune di carattere cronologico, geografico e sociologico per parlare di una vera e propria biografia dei personaggi in questione. Il parallelismo tra la vicenda di Gesù e quella di Giovanni è frutto di un montaggio letterario intenzionale, secondo qualcuno. Non che non sia nato Giovanni, che non sia nato Gesù, ma il loro parallelismo è una soluzione letteraria di Luca per mettere in relazione queste due persone che poi si sarebbero incontrate al Giordano. E come fare a mettere in relazione? Facendo incontrare le madri. Uno può dire, ma è successo davvero che Maria è andata a trovare la cugina Elisabetta e si è fermata da lei e poi è tornata a casa e quando è andata è stata riconosciuta come la madre del figlio di Dio che era nel suo grembo e esultato di gioia il bambino, eccetera. E con la beata te che hai creduto, cioè, può essere, però se voi, penso, non vi scandalizzate, se si dice che il Magnificat che ha pronunciato Maria in quell'occasione è un centone di citazioni dell'Antico Testamento. Ora, ma Maria sapeva a memoria la Bibbia, e ora vanno avanti a discutere, possiamo andare avanti in eterno a discutere, ma il problema non è Maria quando ha incontrato Elisabetta, ha pronunciato davvero quel cantico che noi diciamo a tutti i vespri o no? Ma non è un problema da risolvere questo. Non porta niente di nuovo al discorso. Uno può dire, ma sì, Maria sapeva a memoria la parola di Dio e ha messo insieme un cantico, un inno, che prendeva testi da tutti i libri dell'Antico Testamento. Uno dice, ma no, è Luca. Che per dire l'atteggiamento di Maria di totale disponibilità al progetto di Dio, di totale riferimento di quello che stava avvenendo all'azione di Dio, e di riconoscimento che è l'umiltà che apre il cuore, il grembo all'azione di Dio che salva, ha detto quel cantico, l'abbia detto così, o l'abbia detto in un'altra maniera, non possiamo, ma non c'era il registratore. Luca non era presente. Ah, questa è un'altra questione che io non ho trattato, ho accennato l'altra volta, come hanno fatto i due evangelisti, Matteo e Luca, a sapere queste cose. E allora si ipotizza che solo Maria, che dicono i Vangeli di Luca e di Matteo, conservava nel suo cuore tutto quello che avveniva e lo meditava nel suo cuore, può essere che Maria a un certo punto abbia fatto confidenze agli apostoli, e a Matteo e a Luca sono arrivate anche a loro queste confidenze, e può essere, secondo qualcuno, che non erano oggetto della predicazione questi fatti perché erano confidenze di Maria e c'era in vita Maria, e che gli evangelisti, Marco dovrebbe aver fatto anche lui questo, non è scritto, e che una volta che Maria è morta, allora hanno ritenuto di poterne parlare. Però queste sono tutte ipotesi, tutte supposizioni a cui ciascuno è libero di aderire o meno, senza mettere in crisi la fede cattolica o la verità di questi racconti. Allora, il parallelismo tra la vicenda di Gesù e quella di Giovanni è frutto di un montaggio letterario intenzionale, secondo l'autore da cui ho copiato questi appunti. Inoltre, i vari personaggi sono presentati come modelli. Zaccaria ed Elisabetta sono giusti davanti a Dio, fedeli osservanti dei comandamenti. Simeone e Anna sono i rappresentanti dei giudei giusti e pii che a Gerusalemme aspettano la liberazione messianica. Maria è il prototipo dei credenti che conserva nel cuore la parola in attesa del suo compimento. I due bambini, Giovanni e Gesù, come i personaggi biblici, crescono e si robustiscono nello spirito e nella sapienza. In conclusione, il racconto di Luca si può definire un racconto storico modellato sulla Bibbia con un intento cristologico e spirituale. Leggiamo la conclusione. In breve, il parallelismo tra Gesù e Giovanni serve ad evidenziare l'identità eccezionale e la futura missione di Gesù. Come nel Vangelo pubblico, così anche in questi suggestivi racconti del cosiddetto Vangelo dell'infanzia, l'interesse centrale è di carattere cherigmatico. In altre parole, esso intende annunciare ai credenti che Gesù è il Cristo, il Signore e il Figlio di Dio. Infatti, il vertice di questo Vangelo in miniatura è l'annuncio che l'angelo del Signore dà ai pastori. Oggi, nella casa di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia, il Signore. Questo è il nucleo del fondo storico di tutto il racconto. Dopo qualcuno dice anche altri, va avanti, dice tutti, qualcuno si ferma un po' prima e dice non tutti i fatti raccontati hanno aderenza storica. Dicevo l'altra volta che il pericolo più grande che corre la cristianità, la fede cristiana, lo ha detto anche il Papa a Firenze, l'ognosticismo mi pare ha usato questa parola, il pericolo più grande è sempre incombente, quello che dissolve la fede cristiana è quello di ritenere questi racconti e tutti i racconti della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento come delle parabole dalle quali si evince che l'uomo aspira ad un mondo migliore, ad una vita migliore, ad una felicità, ad un amore universale, ad una giustizia superiore, eccetera, come fanno alcuni teologi e come fa un teologo che va per la maggiore, ho visto un altro libro in libreria in questi giorni, che è Vito Mancuso. Vito Mancuso è un autore, uno che si presenta come teologo, il quale dissolve la storicità del cristianesimo. Gesù è l'incarnazione del desiderio dell'uomo che aspira ad una vita migliore. Gesù è il messaggero di una proposta che va incontro al desiderio dell'uomo di essere in pace con tutti, eccetera, eccetera. Quindi vuol dire la cancellazione della storicità dell'evento cristiano e quindi il risultato di tutto questo è la dissoluzione del cristianesimo, perché Dio non è intervenuto nel mondo e nella storia umana per salvare il mondo e l'uomo, ma è l'uomo che ha questo desiderio a cui dà nome Gesù. Cioè, per dirla con un grande filosofo che è all'origine del pensiero di Marx, la domanda radicale a cui chi crede risponde in un modo e chi non crede risponde in un altro è Dio che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza o è l'uomo che ha creato Dio a sua immagine e somiglianza? A seconda di come si risponde si cancella la storicità di tutta la vicenda cristiana e quindi l'intervento di Dio nella storia degli uomini. Il cristianesimo è, come tutte le religioni, sono delle increspature dell'umano, dei sussulti dell'uomo che aspira a qualcosa di meglio. Ma Dio sta là, se c'è, non è mai venuto qui. Gesù Cristo è un uomo, eccetera, eccetera. Il rischio è quello dell'ognosticismo, di ridurre la fede cristiana ad un sapere, ad una questione che riguarda la nostra mente, e la nostra interpretazione del mondo, non all'intervento di Dio nel mondo. Di qui si intuisce il significato dei primi due capitoli del Vangelo di Luca per i suoi lettori cristiani. L'autore si preoccupa di far partecipare la comunità credente agli avvenimenti raccontati per introdurla nell'esperienza di fede. Questa preoccupazione è presente nei brani poetici che fanno da contrappunto alla trama narrativa, i Magnificat, i Benedictus, i Gloria e i Nunc Dimittis, che sono tutti del Vangelo di Luca. Momenti di incontro di Maria con Elisabetta, la nascita di Giovanni, il Benedictus, i Gloria, il canto sulla capanna di Betlemme, e i Nunc Dimittis, finalmente il Signore mi ha dato di riconoscere e di stringere tra le braccia il suo figlio che è venuto a salvarci, non la parabola dell'uomo che aspira ad una salvezza, ma il figlio di Dio che si è fatto uomo per salvarci. Non dimetti, solo lascia il Signore che il tuo servo vada in pace. Il Vangelo delle origini a buon diritto è il preludio del Vangelo pubblico, perché anticipa la buona notizia della presenza salvifica di Dio in Gesù e invita la comunità credente ad accoglierla con fede pronta e coraggiosa. Potrà capitare, finisco, che qualche prete, sentirete qualche prete fare la predica su questi brani e abbassare la quota della storicità, ma se la abbassa fino al punto da negare che Dio non ci ha mandato solo un messaggio, ma ci ha visitato con il figlio suo, va fuori dalla fede. Si riduce la quota storica di qualche episodio dei Vangeli dell'infanzia, è discutibile, ma è possibile farlo. Ma se riduce la storicità dell'intervento di Dio, allora abbiamo finito di credere, cioè possiamo celebrare il Natale come la festa dei buoni sentimenti, del panettone, eccetera, eccetera, come purtroppo gli uomini tendono a fare. Boh, ho finito. Spero di...